Lo sapevi che più utilizzi un Daikin, più risparmi? Acquista un climatizzatore Daikin, è super efficiente in ogni stagione e con la promozione cashback hai un rimborso sui tuoi consumi energetici. Sì, hai capito bene! Con la promo cashback usi il tuo nuovo Daikin sia in estate che in inverno e puoi ottenere rimborsi fino a 400 euro. Contatta un installatore e consulta il regolamento dell'iniziativa su daikin.it. Iniziativa valida per acquisti dal 27 maggio al 6 luglio 2024 inclusi, per consumi effettuati al 31 marzo 2025.
L'Enoteca è bellissima, Pino.
Enoteca. Pinoteca.
Immagino venderai anche online.
Ma ovvio.
E il sito? Pinoteca.no!
Il nome del tuo sito è Suaruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Suaruba.it.
Il titolo di questa canzone, Dua Lipa su Radio DJ, qualche minuto dopo mezzogiorno. È domenica mattina, è finito l'appuntamento con il meglio della settimana di DJ Cam Italia, ma adesso, come diciamo sempre in questi casi, senza falsa modestia, arriva il meglio della settimana tout court, cioè arriva l'appuntamento che sicuramente tutti quanti stanno aspettando. DJ Training Center, sigla!
Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. Better,
faster, presenta DJ Training Center e lo fa di volta in volta in compagnia di amici diversi, cioè ci sono quelli stabili, per esempio Ele Casi, buongiorno.
Buongiorno.
La nostra esperta in nutrizione dell'equipe Enervit. Ricordati che durante quest'ora ci devi riaprire la parentesi grasso Bruno.
Grasso sì. Bruno.
Grasso Bruno, che non è una parolaccia, è anche una cosa
anche
buona.
Un complimento, più ne avete
sì,
è meglio.
Sì. Ok. No, è una settimana che ci penso.
Non crederci.
Buongiorno Ale.
Io sono piena di grasso Bruno, l'abbiamo scoperto domenica domenica scorsa, ma sono felice, non è?
Sì, va bene, è una buona notizia. No, trogli l'altro nome, Grasso Bruno, sembra un
orso. Io divulgo, poi l'hanno chiamato così.
Io divulgo, ma te ne vieni. Bentornato a Davide Cassani, buongiorno caro.
Buongiorno.
Buongiorno, come hai iniziato il 23? Pedalando?
Sì. Pedalando, ma no, a dire la verità ho
finito. Sì, 24, sbagliamo tutti, anche nel compilare gli assegni, perché li compili ancora. Vabbè.
Ho finito pedalando. Allora, l'ultimo giorno.
L'ultimo colpo di pedale a che ora l'hai dato?
L'ultimo dell'anno? Alle 2 del pomeriggio, perché dovevo fare 107 chilometri.
Perché 107?
Perché dovevo arrivare.
Aspetta, lo so perché. Davide Cassani, uno di noi.
Uno di voi.
Uno di noi rimbambito. Quelli che tengono il conto dei chilometri che fanno e devono sempre chiudere con la cifra tonda.
E quindi?
Su Strava sono arrivato a 10.010 metri.
Dovevi superare il muro dei 10.000.
10.000.
Sì, io baro.
Sì,
spudoratamente. No, nel senso che io non sono su Strava, ma non perché voglio fare lo snob, al contrario, siccome non valgo un cavolo, non voglio che la gente controlli e verifichi le mie prestazioni. Quindi ho il mio quadernetto su cui appunto. Però siccome mi piace aver fatto cifra tonda anche a me,
sappiamo.
Se la fine del mese viene fuori, che ne so, 395 chilometri, tarocco uscita tornando indietro e faccio 400.
Ma ragazzi, c'è una forma di autismo in tutti noi, l'ho
però,
sempre sostenuto.
Devo dire che ho cominciato l'anno, ho ricominciato a correre un po',
perché
quando le temperature sono leggermente più rigide, come per esempio stamattina che era meno uno,
sì.
No, allora ero qui appunto a Milano e mi sono fatto 10 chilometri di corsa tranquillo.
Nessun problema.
No,
arriverà.
È l'invidia che parla, Davide. Arriverà, ti ha detto.
Allora, domande, con chi cominciamo? Cominciamo con Elena, dai.
Sì, allora, ce ne sono un paio simili. Anna ti chiede, c'è modo di spezzare la fame nervosa? E Giorgia, come posso evitare di pasticciare col cibo quando lavoro da casa?
Due domandone. Allora, innanzitutto, quando mangiamo, quindi spezzare la fame nervosa, generalmente è dovuta a due fattori. Il primo è che mangiamo troppi carboidrati, quindi aumentiamo nel sangue quella che è la concentrazione di zucchero, la famosa glicemia, e poi cosa succede? Che più ne abbiamo, più arriva l'ormone insulina che la immagazzina e fa sparire lo zucchero dal sangue. Quindi più è veloce questo andamento, più dopo ci viene voglia di zuccheri, e che più non ascoltiamo, poi ci viene questa appunto
quindi
fame
nervosa.
Quindi
è una conseguenza dell'aver assunto troppi carboidrati
in una volta sola, soprattutto carboidrati concentrati zuccheri, quindi pensate appunto alla pasta bianca, al riso bianco, ai dolci stessi oppure alle bibite. Che cosa accade? Innanzitutto dobbiamo regolare questo pasto, quindi possiamo iniziare sempre con un piatto di verdure, possibilmente di stagione, verdure possibilmente
larga.
Verdi, foglia larga, ci piace, e poi successivamente...
Poi siamo noi, capite?
Ciascuno ha la propria.
Secondo me Linus potrebbe fare il nutrizionista
della prossima vita.
E successivamente invece un alimento fonte di proteine, perché già questo, come abbiamo sempre raccontato, rallenta l'aumento della glicemia degli zuccheri che poi assumeremo successivamente. Il secondo suggerimento è quello di assumere degli acidi grassi omega 3, quindi la famosa integrazione di omega 3 la possiamo fare subito dopo il pasto, perché rompe un po' quella dipendenza, quel desiderio di zuccheri che spesso abbiamo magari anche alla sera, quando poi ci rilassiamo sul divano, che portiamo non so la vaschetta di gelato sul divano, andiamo a cercare quel comfort food. Vanno proprio a spezzare questa dipendenza da parte del cervello di questi desideri comfort.
Hai capito, il comfort food.
Quindi si possono prendere anche alla sera dopo cena, io le ho sempre prese il mattino, le gellule.
Ma non hanno un momento specifico di assunzione, nel senso che io preferisco al mattino, perché personalmente ho visto che poi faccio dei sogni molto attivi se li prendo nel tardo pomeriggio. Dei sogni molto vividi.
Dove sono i sogni attivi?
E quelli che ti sembrano veri, è presente, un po' agitati ma è veri.
Sera ne prendo sei prima di andare
ragazzi,
a letto.
Ragazzi, il 2024 è l'anno di... È l'anno di Ele Casi.
That's my
Su Radio DJ Sprout, che sono i cavolini di Bruxelles, se non ricordo male.
È vero, sì.
Eh?
Sì,
vedi? Sì, sapevi?
Cavoli,
sono,
no?
Come sono i cavolini di Bruxelles?
Eccezionali, ricchissimi di vitamina K, di vitamina C, di polifenoli, quindi
vedi,
ci piace.
Quindi anche semplicemente ascoltare una canzone di un gruppo che si chiama così, qualcosa di buono ce l'ha,
citiamo,
ce l'ha regalato.
Maniera.
Parliamo un po' di biciclette. E in questo periodo i professionisti si stanno allenando in posti caldi, alle Canarie e nel sud della Spagna, tantissimi vanno.
Calpe,
adesso.
Benidorm, tra Alicante e Valencia.
Esatto, hanno scoperto questa parte che è meno complicata magari da raggiungere, non devi prendere l'aereo e la temperatura è sempre ottima, però è soprattutto la stagione del ciclocross, che è uno sport che era molto molto presente quando noi eravamo ragazzi. Io mi ricordo che da ragazzino guardavo la domenica sportiva e oltre ai servizi sul calcio c'erano anche quelli sul ciclocross. Io dicevo, ma che cazzo me ne frega a me il ciclocross? E invece adesso è diventato abbastanza di moda fra gli appassionati di bicicletta, no? Poi ci sono le imprese.
In Olanda e in Belgio, certo. È sport nazionale.
Sì, sì, assolutamente. Ci sono migliaia di persone assiepate a vedere, ma le gare sono molto belle e spettacolari anche perché durano pochissimo.
Un'ora.
Un'ora al massimo, ma tutta fatta sopra soglia.
Impressionante.
Credo. Impressionante. Impressionante Van der Poel, sì, che ha vinto 10 su 10.
Tutte.
10 su 10. Fantastico. Allora, un ascoltatore che evidentemente si è fatto prendere un po' da questo dice: Mauro, Per uno come me, che ha sempre pedalato su strada, il passaggio al cross è alla portata?
Dipende dal percorso. È naturale che la cosa migliore sarebbe eventualmente con una gravel, che è una via di mezzo tra una bicicletta da ciclocross e una bicicletta da strada. Uno può già fare percorsi abbastanza complicati, ma alla fine, appunto, se tu non hai mai fatto ciclocross, devi piano piano abituarti, trovare la tecnica giusta. Ma secondo me è una
dipendere
cosa...
dall'intensità con cui lo vuoi fare,
dall'intensità e soprattutto dai percorsi. Non devi andare a cercare chissà cosa, però già fare del fuoristrada, trovare strade bianche o comunque rive del fiume o comunque percorsi accessibili.
Sì, non c'è bisogno che tu faccia il bersagliere come fanno in molte gare.
Bravo.
Perché in alcuni punti ci sono delle salite talmente ripide che il ciclista scende dalla bicicletta, se la porta in spalla e sale correndo.
Stavo guardando, è impegnativo.
Molto.
Beh no, le gare sono pazzesche, le gare sono faticosissime. C'è un video che gira sui social da qualche settimana di un atleta, non è uno di quelli più famosi, ma comunque molto bravo, che fa il cambio di bicicletta a una velocità tale che tu non ti accorgi che ha cambiato la bicicletta, perché siccome le gare sono piene di fango, spesso a volte il fango si attacca al gruppo posteriore e la ruota non gira più, fai fatica a cambiare le marce, no? E quindi rientrano i box e cambiano con una bicicletta uguale ma pulita. Allora gli hanno messo le due biciclette a una distanza perfetta, per cui lui è saltato giù da una, salito sull'altra, ma in una maniera così fluida che sembrava non avesse nemmeno cambiata. Però
va di moda il ciclocross, anche perché campioni
della strada lo fanno,
arrivano da ciclocross, Van der Poel e Van Aert, no?
Sì, anche Pico,
una volta, parlo di 20 anni fa, assolutamente no la corsa, vietatissima, anzi faceva male camminare. L'anno scorso, il giorno dopo della Milano-Sanremo, Van Aert si è fatto 10 chilometri di corsa.
Ma siccome stava scontando una pena in realtà quella mattina.
sì. Domanda per Elena.
Sì, Pierpaolo chiede: sciogliere le proteine in polvere nel latte caldo potrebbe alterarne l'efficacia?
No, non succede. Potrebbe succedere se veramente andiamo a bollire per tanti minuti il latte caldo, quindi lo portiamo comunque oltre i 100 gradi, ma con delle proteine in polvere no.
Però non è doppia proteina in questo caso, perché tanti secondo me sbagliano a aggiungere proteine.
Attenzione, è una domanda tecnica dalla nostra Alessandra.
In settimana ho fatto un po' un sondaggio sulle colazioni, perché mi piacerebbe creare dei contenuti che possano aiutare su una colazione bilanciata, perché oggigiorno la difficoltà è quella di raggiungere, soprattutto nella prima colazione, la giusta quota di proteine. Quindi le proteine in polvere possono sicuramente aiutare, perché noi pensiamo che un cappuccino oppure un bicchiere di latte abbia la giusta quota di proteine. In realtà, per raggiungere almeno 14 grammi di proteine, che sono un po' il minimo che dovremmo raggiungere in una prima colazione come quota di proteine dal latte, dovremmo assumere 600 millilitri, quindi dai 400 ai 600 millilitri, quindi una quantità importante. Che cosa accade? Che possiamo magari fare 200 millilitri, quindi una tazza, e poi aggiungere delle proteine in polvere.
La strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea. Puoi camminare così, a occhi chiusi. Sento qualcosa che mi viene addosso, forse una marea. Una marea di non dirtelo. Non dirti che come un lampo sopra la.
pensare a te, alle tue braccia, forse è l'unica cosa che mi salva, è come se pensare a te, alle tue labbra, forse è l'unica cosa che mi salva, oh no, oh no, oh no.
Grazie, grazie per gli applausi. Calcutta, due minuti su Radio DJ, DJ Training Center fino alle 13. Domande, domande, domande. Ce n'è una che si ricollega alla cosa che dicevi prima, Davide, quando prima parlavi del fatto che una volta era vietatissimo per un ciclista fare una corsa e invece adesso appunto c'è chi lo fa il giorno dopo una gara importante. Ecco qua, Andrea, nella preparazione di una maratona a piedi, si possono sostituire i lunghi con delle uscite in bicicletta?
Io ho fatto...
Tu sei la dimostrazione.
Io sono la dimostrazione. Quando sono riuscito a fare 2 ore e 45... Al massimo sono arrivato a 20 km di lungo di corsa, ma il lungo lo facevo in bicicletta, quindi stavo ora in bicicletta una volta ogni 10 giorni. Tra l'altro l'andare in bicicletta mi permetteva di avere meno rischi di infortunio.
Ah certo, perché è meno traumatica.
E questo
certo.
Mi ha dato veramente la possibilità di preparare molto bene una maratona senza fare dei lunghi, perché i lunghi mi annoiavano, e quindi alla fine abbinavo la bicicletta alla corsa facendo
sì,
il
mi ricordo,
in bicicletta.
Mi ricordo benissimo. Alessia, a fine pasto non riesco a resistere ai dolci. Potrei essere io questo. Esiste un modo per farmi passare il vizio?
Guarda, sono ancora
gli omega 3. No. Gli omega 3, Alessia.
Con un po' di Nutella sopra, magari.
Un po' sì, potrebbe essere. Però sicuramente, come dicevamo prima, gli omega 3 hanno questa capacità di rompere questa voglia di zuccheri dopo i pasti. Quindi hanno una durata di, questo effetto ha una durata di 5-6 ore quando lo assumiamo dopo il pasto. Non immaginatelo sempre in acuto, cioè cosa vuol dire? Non è che li prendo una volta e sono lì pronta ad aspettare questo beneficio. Devo un po' allenare l'organismo a questo effetto. Quindi questo effetto l'avrete dopo un po' di volte che li integrerete.
Giulia invece chiede se esiste un ordine corretto per assumere i macronutrienti durante un pasto.
Ma alcuni studi mostrano davvero una migliore risposta glicemica che si traduce in dimagrimento se ne abbiamo bisogno, miglior sazietà, miglior controllo glicemico, quindi anche miglior lucidità mentale quando assumiamo, come dicevamo prima, le verdure, poi le proteine e poi i carboidrati. Devo dire che io non faccio esattamente così, nel senso che quando abbiamo il piatto unico poi mangiamo un po' tutto insieme, però è buono sapersi che questa successione migliora la risposta dopo un pasto.
Un altro Andrea fa sempre una domanda sulle alternative agli allenamenti convenzionali, cioè lui dice un'ora di spinning due volte alla settimana è un buon allenamento per la mountain bike?
Meglio di niente, nel senso che
bravo, meglio di niente,
nel senso
beh,
che
alleni la parte cardio soprattutto,
esatto. Come dico sempre, soprattutto per quanto riguarda la stagione invernale, non dobbiamo esagerare nella qualità, nel senso che non dobbiamo andare troppo alti con
l'intensità,
e quindi cercare di non avere il cosiddetto fiatone, no? E quindi cercare di controllare la frequenza cardiaca. Due ore di spinning sono due Madonna. Ottimi allenamenti. È naturale che dovresti cercare poi di combinare anche con un'uscita
certo.
Outdoor.
Sì, magari sono
migliore.
Quelle cose che non si possono, gli allenamenti che non si possono fare in settimana d'inverno, dal sì. lunedì al venerdì, allora uno
guarda,
li rimpiazza con la palestra.
È ideale per chi non ha tempo e chi vuole comunque mantenere una certa condizione fisica.
Torniamo tra poco, Radio DJ.
DJ Training Center. Give me a rock and a second. We get high in the break time.
Back on 74, Jungle, su Radio DJ, tornati in questo caso non al 74 ma al presente, quindi al 2024, con il DJ Training Center che rimarrà con voi fino alle 13, diciamo così, fino ad ora di pranzo. Attenzione, domanda di Alessandra.
Sì, Paolo, che ha 55 anni, in realtà la fa ad Elena, ma io la farei anche a voi due.
Sì.
Ho letto che dopo i 40 anni i livelli di testosterone tendono a diminuire. Esiste qualche alimento integratore che aiuti a contrastare questo decremento?
Ci potrei rispondere delle cose che tu non puoi immaginare.
Io lo so perché noi le avevi raccontate della diminuzione del testosterone, ma non vorrei.
No, un mio amico, sempre lo stesso, mi avevo detto che per tenere il testosterone alto bisogna fare tanto sesso.
Ah, ma è vero?
Vero. Beh, e addirittura, sì. Perdonami Elena se dico una cosa così, non diventare rossa, si può fare anche da soli.
È molto probabile. Quindi
fine.
Okay. Se l'ha detto tuo amico.
Però a livello, lui chiede anche a livello alimentare, insomma, di integrazione, se si può usare qualcosa per non.
Ma le sole proteine già stimolano un po' comunque gli
non
ormoni.
Non mi dire gli omega 3 anche.
No. Però guarda, potrebbero entrarci in qualche modo. Quindi sicuramente assumere una giusta quota di proteine, in particolare dai 38-40 anni, è un aspetto molto importante. Provate a farci caso nella giornata quante proteine proviamo ad assumere. E vedrete che facciamo fatica a arrivare anche a quella che è una quantità veramente base per un soggetto sedentario, che già deve essere aumentata se facciamo un minimo di attività fisica e ulteriormente aumentata se appunto abbiamo già dai 38 o 40 anni in su. Quindi la prima cosa è un'adeguata fonte di proteine durante la giornata, suddivisa in ogni pasto e in ogni spuntino, e poi esercizio fisico. Quindi il lavoro in palestra diventa molto importante. Il mio buon proposito di quest'anno è inserire 2 sessioni di forza durante la settimana anziché 0-1 come facevo prima, perché insomma non c'è mai tempo per far tutto. E poi a livello aerobico anche l'interval training è un lavoro molto importante.
Ok, domanda invece tecnica da vero ciclista o da aspirante tale. Enrico chiede a Davide: a giugno vorrei affrontare il mitico Mont Ventoux, che è una delle tappe storiche del Tour de France. Vorrei sapere da Davide se l'ha mai scalato e se ha un consiglio da darmi. Dalla faccia che fa l'ha fatto. Sì.
L'ho fatto anche in cronoscalata, Tour de France 1987, Carpentras Mont Ventoux. Tra l'altro quel tour lo vincemmo, facevo parte della carriera con Stefan Roche, quindi un ricordo bellissimo. Sai, non è una salita micidiale, lunga, caratteristica.
Beh, nel tour poi la si fa sempre quando fa molto caldo,
ecco,
no?
Il problema,
qui c'è l'episodio storico di Simpson
che morì
per quello proprio, no?
Lassù in cima. Il problema qual è? Che dopo Chalet Reynard finisce la vegetazione e ti sembra di pedalare sulla luna.
Sulla luna, dicono tutti.
Pietraia, cioè scenario davvero da luna.
Quanti
no?
chilometri sono? Grosso
sono
modo.
Una ventina. È una salita molto lunga.
La pendenza media?
La pendenza media siamo intorno all'8%.
Beh, non è neanche pochissimo.
No,
però non...
è una salita vera. Tra l'altro se la fai da Carpentras, quindi dal versante classico, non ci sono tornanti se non un paio proprio.
Quindi rettilinei lunghi.
Sì, sono questi rettilinei. Mi ricordo quando commentammo la famosa tappa di Marco Pantani nel 2000, quando vinse sul Mont Ventoux, si staccò nella prima parte, per riuscire comunque a stare lì sempre a 100 metri dai primi, li raggiunse e poi staccò e arrivò con Lance Armstrong,
certo.
No?
E poi il Mont Ventoux, perdonami, non è sulle Alpi, cioè
no.
È già sui Pirenei, no?
Massiccio centrale.
Sul massiccio centrale,
quindi
bisogna andarci apposta.
Esatto. Non è lontanissimo, okay. No? Però la difficoltà in estate potrebbe essere incappare in una giornata afosa e calda, che quindi ecco, in quel caso bisogna stare attenti, perché quando comincia la salita non c'è più niente, quindi devi comunque avere le borracce piene e cercare
quindi di... Quindi consiglio, se possibile, cercare di farlo magari con una temperatura più fresca. Magari in primavera o magari la mattina presto,
sì.
Insomma.
Dipende appunto, io quando l'ho fatta all'altura feci abbastanza...
Sei sognata per un anno.
Cosa ridi?
No, Enrico, se ha fatto fatica Cassani io mi preoccuperei, poi vedi tu.
Beh insomma. No, ma poi era una cronoscalata,
sì,
è la cosa
quando
più difficile
in cima
è una soddisfazione. A che chilometro si comincia a vedere l'antenna?
Si vede a 4 chilometri dall'arrivo, quando esci da Chalet Reynard, quindi l'ultimo tratto di vegetazione, poi quando entri in questa pretaia allora vedi là su in cima questo antennone, no?
E sai che lì devi arrivare.
Esatto.
Simona, 45 anni, chiede: corre, vado in bici, ma al contrario di tanti altri in inverno perdo peso, mentre con i primi caldi mi gonfio e ingrasso. Cosa devo fare?
Beh, allora torniamo un po' al discorso di prima, nel senso che perdere peso quando facciamo tanto esercizio fisico potrebbe essere dovuto al fatto che non assumiamo abbastanza proteine e al tempo stesso magari anche abbastanza carboidrati. Quindi primo consiglio è quello di integrarti mentre pedali con barrette energetiche piuttosto che sport gel o dei carboidrati in borraccia. E poi l'altro aspetto è quello di iniziare a recuperare le proteine appena rientri dalla bicicletta e avere sempre un'alimentazione che ti porti ad avere l'attenzione sull'aspetto proteico, che non vuol dire mangiare solo proteine, al contrario, ma concentrarci anche su questo nutriente e avere la garanzia che ci sia in ogni pasto e in ogni spuntino a partire dalla prima colazione. Il fatto che d'estate ti gonfi potrebbe essere dovuto, i motivi sono diversi, quindi guardando solo la tua domanda potrebbe essere dovuto al fatto che magari ti idrati poco, quindi potresti essere magari poco idratata perché pedali tanto e quindi fai fatica a recuperare l'idratazione in maniera adeguata, quindi ricordati anche i sali minerali.
Perché bevi poco?
Sì, e l'organismo tende a trattenere, quindi immagina che quel poco di acqua è prezioso.
Quindi esiste la famosa ritenzione idrica?
Sì, certo che esiste.
Però anche se mangi troppi carboidrati c'è
potrebbe
più...
essere, anche se mangi troppi carboidrati li tendi a trattenere molta acqua. Che cosa accade? Che dopo lo sforzo, se non ci reidratiamo, l'organismo tende a gonfiarsi, proprio a richiamare acqua a livello extracellulare, quindi abbiamo questo gonfiore dovuto a quello. Quindi il fatto di reidratarci, che non vuol dire bere solo acqua ma anche i principali minerali, quindi il sodio, poi il cloro, ovviamente il potassio, sono quelli che ci aiutano a reidratarci, quindi a far scattare poi il processo di recupero.
Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you and make you want me.
Now that I escape, sleep, walk away. Those who correlate know the world they kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When get the up and on their horse, I kick a rhyme, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, a hooligan, only to be king again.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come.
I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some Gore-Tex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witches brew if you do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide.
Yo, nobody.
Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide.
Yo, nobody.
Gonna find you and make you want.
Domenica mattina su Radio DJ, i Fugees in questi ultimi tre minuti con una canzone bellissima di ormai Book, da almeno una ventina d'anni fa, Ready or Not, noi siamo sempre pronti. C'è un messaggio che vale per tutti, chi ha voglia di rispondere risponda. Io tra l'altro mi sento molto coinvolto perché prima o poi farò questa cosa che vuole fare Roberto, che tra l'altro ha la mia età e quindi non dirò quanti anni ha. Il prossimo aprile, dice Roberto, insieme ad altri due ragazzi come me, partirò in bici da Milano alla volta di Roma e seguirò la via Francigena. Mi date qualche consiglio sull'alimentazione o sul percorso che cercheremo di fare in circa 18 giorni? Io peraltro stavo pensando di farlo in una settimana, forse mi rendo conto di essere un po' esagerato.
Quanti chilometri
sono?
Saranno
circa 800 chilometri e con tappe, con dislivelli sempre da 1000 metri a tappa.
Beh, diciamo, la Francigena,
un centinaio al giorno.
La Francigena in certi tratti è veramente difficile.
Sì,
eh?
Quando sei nel cuore della Toscana.
Esatto. Io ho fatto alcuni tratti nella Tuscany Trail l'anno scorso con la gravel e devo dire che in alcune situazioni sono stato costretto a mettere i piedi a terra.
Addirittura.
Sì, perché è un sentiero vero e proprio, quindi alla fine la velocità è molto bassa, però io credo che qualche giorno in meno uno possa impiegarlo.
Rispetto ai 18 giorni, poi magari uno si prende anche 18 giorni.
Infatti, ma
lascia stare. Nel senso che comunque il bello della via Francigena è che vedi dei posti meravigliosi e non è che per forza devi passare via con la bicicletta, ti puoi anche fermare mare ed entrare in un'abbazia. No.
La cosa importante per quanto riguarda l'alimentazione è cercare comunque di avere un'idratazione costante e anche un'alimentazione corretta, perché non puoi stare 2 o 3 ore senza mangiare qualcosa, devi sempre comunque, come diciamo da noi, piluccare, nel senso cercare comunque, come diciamo sempre,
poco ma spesso.
Esatto.
Lui aggiunge: finora in allenamento ho usato frutta e la classica barretta di frutta secca, mentre la sera pasta o carne.
Ma no, durante c'erano carboidrati, quindi sicuramente quando hai occasione di mangiare cibo vero puoi farlo, ma il mio consiglio, proprio perché come diceva Davide, magari ti trovi in tratti dove non c'è assolutamente niente, porta con te quelle barrette, quelle gelatine, ma quei prodotti che sceglierai
secca.
Tu ad alta densità energetica a base di carboidrati come maltodestrina e fruttosio.
Sì, perché comunque quella è benzina, la frutta secca magari.
E poi il fatto che siano ad alta densità energetica vuol dire che ti danno tanta energia in poco spazio, quindi una barrettina piccolina ti può dare davvero l'energia che potresti assumere da altri alimenti in quantità più abbondante.
Anche perché tra l'altro, stando praticamente in bicicletta tutto il giorno, rischi di non prendere assolutamente niente per quanto riguarda le proteine, e alla fine questo è dannoso, anche perché devi pedalare per 2 o 3 settimane.
Sei spaventato lì, non si fa delle espressioni.
No, faremo un piano preciso per te.
No, faccio la versione Frank. Ha fatto Milano-Roma in bicicletta, in alcuni tratti faceva la via Francigena, in molti tratti stava invece un po' più a largo.
Sì, beh, ma tu sei pieno di professionisti che possono aiutarti.
Non è che mi devo far spingere.
No.
Vai.
Giovanni dal Chianti scrive: fermo da dicembre per una contrattura al gemello.
Cos'è il gemello?
No, io non lo sapevo cosa fosse il gemello, me l'avete spiegato, un muscolo del polpaccio, giusto?
Okay.
Vorrei sapere se c'è qualcosa che in attesa di guarire posso fare per non perdere gamba e fiato.
Ma dal punto di vista dell'attività fisica, quindi del movimento, sicuramente puoi fare magari delle contrazioni isometriche, perché non ti creano un carico soprattutto a livello di quei muscoli in cui stai soffrendo. Quindi se sei magari sdraiato sul divano, prova a mettere un cuscino sotto le ginocchia, stringi fortissimo i quadricipiti, e questo ti può aiutare a mantenere, non a migliorare ma comunque a mantenere il tuo tono e la forza muscolare, quindi a frenare questa perdita. E a proposito di frenare capacità, anche per frenare la capacità di tipo aerobico, perché non ti stai allenando, non puoi muoverti, potresti magari andare a nuotare, non so l'entità del tuo infortunio, potresti assumere quelli che i polifenoli che sono presenti nelle fave di cacao, quindi i polifenoli del cacao, perché ti aiutano a mantenere i muscoli vascolarizzati.
Quindi lui adesso starà pensando: come faccio a mangiare una fava di cacao?
Mentre sono fermo sul divano che contraggo i muscoli.
Un pezzo di cioccolato fondente, dai, va bene così.
E la vita ha sempre corso forte finché il fiato regge, con il cuore a intermittenza, fermo con le 4 frecce. E mi sono perso spesso in relazioni tossiche, ma ho fatto una cosa bene, mettermi con te, mettermi con te, te, te.
Da giovane è un pacco, come limonare in un pacco, e poi rimanerci di sasso quando lei ti molla e va via con un altro, e poi piangere come fosse l'ultima volta, spaccarsi le mani e pugni contro la porta. Da ragazzino ci vai sotto pure se la storia, esagerando, è durata una settimana corta. Lui con gli amici va a sfondarsi d'alcol, lei con le amiche s'ascolta e ti naido, e cantano solo pezzi d'amore, ma come fanno, che si innamorano almeno 6 volte ad album. Poi da grande sta roba passa come l'acne, come la cotta per la più carina della classe, quella a cui facevi da zerbino driver, che poi spariva dentro un camerino con un trapper.
Nella vita ho sempre corso forte finché il fiato regge, con il cuore a intermittenza, fermo con le 4 frecce. E mi sono perso spesso in relazioni tossiche, ho fatto una cosa bene, mettermi con te, mettermi con te, te, te. E gli altri che ne sanno, l'amore cos'è, quando mollano il colpo, appena si sclera. Gli altri che ne sanno, l'amore è un cliché, ma il più bello del mondo, forever and ever, forever and ever.
Articolo 31 è Coma Cose su Radio DJ. DJ Training Center, c'è con noi Davide Cassani questa mattina, per cui molte domande hanno a che fare con il mondo del ciclismo. Però prima c'è una domanda curiosa che va al di sopra di qualunque tipo di sport. È la domanda di una mamma preoccupata perché suo figlio si allena, fa tutto in maniera molto coscienziosa, però fa quello che fanno tutti i suoi coetanei, giusto?
Sì, Barbara scrive: mio figlio gioca basket a livello agonistico, ma passa anche molto tempo sullo smartphone. Può risentirne la sua performance? Secondo me ne risente il cervello più che la performance.
Sì, tra l'altro non è soltanto tuo figlio, ma anche gente ben più adulta.
Però ti ricordi qualche anno fa che c'era stato quel caso dei giocatori di NBA in cui avevano associato i tweet che facevano la sera dopo aver giocato la partita e l'efficienza prestativa nella partita del giorno dopo? Abbiamo visto che più tweet c'erano, quindi più interazioni, comunque più utilizzo dello smartphone c'era, e minore era peggiore la prestazione il giorno successivo, proprio perché va a disturbare la qualità del sonno. Certo. Molte persone mi dicono: ma no, io dormo tranquillamente. Però cos'è che cambia? Non sempre cambia l'addormentamento, quindi quanto tempo impieghiamo ad addormentarci, ma la profondità del sonno, quindi ritarda quella che è la fase profonda del sonno, che o comunque la fase REM, che è la fase veramente rigenerante.
Bisognerebbe probabilmente togliere lo smartphone
almeno un'ora prima di andare a dormire.
Io ho fatto una prova: leggo un libro, dopo tre pagine mi addormento, mi metto sullo smartphone
e non ti addormenti più.
Non mi si chiudono gli occhi.
Sì. Un po' perché ci sono tante cose che sono fatte apposta per distrarti e quindi ti tengono attaccato, e un po' perché al tempo stesso quel tipo di luce ti tiene molto sveglio. Peraltro la citazione dell'NBA è interessante anche perché loro twittavano. Twittare molto spesso ti porta anche a far parte di discussioni, a volte anche magari aggressive in qualche circostanza.
Poi dopo partita.
E andare a dormire dopo aver litigato con qualcuno su Twitter non è un modo più bello per riposare. Stefano, una domanda da ciclista incarognito. Dice: mi rendo conto anche che è una cosa un po' tecnica, ma da quando l'allenatore di Pogačar ha iniziato ad attribuirne i successi agli allenamenti, fate attenzione, fatti in zona 2, cioè 60-70% della frequenza cardiaca, tra molti amatori non si parla d'altro. Alessandra, secondo me, non pensa ad altro. Alessandra, te, è davvero così fondamentale?
La zona 2
è... spieghiamo innanzitutto cosa vuol dire, no?
60-70% vuol dire andare ad una velocità dove non fai fatica, ma è sostenuta, non so, come per un podista buono andare a 4,45-5.
Sì, diciamo, quindi un podista che fa la maratona a 5 km si allena in questo caso a 5,30.
Esatto, quindi vuol dire che non fai fatica, fai tanti chilometri, a, per dire, uno che ha una frequenza massima di 170 fa 130-135, quindi lo puoi fare per una mattinata intera. Questo potrebbe migliorare la tua resistenza aerobica, potrebbe darti certi benefici, ma non credo che Pogačar si alleni
che
solo in zona 2.
Figurati.
Lo dimostra il fatto che i ciclocrossisti si allenano in zona 7.
Sì. Che... Ma per esempio, uno riesce a stare in zona 2 anche mentre fanno allenamento in salita?
Ecco, devi cercare di non esagerare, perché una salita, soprattutto per chi è poco allenato, fai presto andare in zona 3, zona 4, nel senso che l'intensità è
superiore. Io anche in zona 7. Sì.
E quindi devi cercare di controllare. Per Pogačar zona 2 è come per me zona 7, nel senso che... Però è sicuramente una cosa da dire, è che se ti alleni ad intensità troppo basse non serve a niente, però è anche dannoso ad allenarti ad intensità troppo elevata.
Ma d'altronde abbiamo aperto oggi con te che dicevi: in questo periodo è meglio che vi allenate ad un'intensità moderata, e quindi è esattamente
io per
quello.
Dirti, mi trovo benissimo anche in una situazione come questa. Io che ho una frequenza massima di 160, a piedi vado 130-140, faccio la fatica giusta ed è allenante, perché sono in quella famosa zona 2.
Ok, l'ultima domanda.
Sì, Silvia Maratoneta: il mio allenatore mi ha suggerito di fare la BIA, che se ho capito, che se ho capito bene.
No,
la BIA è un'analisi della composizione corporea, può essere davvero utile anche per un amatore?
Certo, è utile per tutti, anche perché oltre a la massa magra, la massa grassa, quindi questi parametri che sicuramente sono motivanti, ci aiutano ad aggiustare l'allenamento piuttosto che l'alimentazione, ma ti dice anche il livello del tuo metabolismo, quindi ti dice, diciamo così, ti sgama se stai mangiando poco e soprattutto se stai facendo magari anche poco lavoro di forza.
Come si fa a fare questo test?
È un test molto semplice, l'hanno ormai diffuso da quasi tutti i nutrizionisti, si trova da tutte le parti. Ti siederai sul lettino,
per fare.
No, uno studio appunto di nutrizionisti. Ti siederai su un lettino, ti mettono degli elettrodi al piede e alla mano, e in realtà con la distribuzione dell'acqua si misura quella che è la concentrazione di acqua nel corpo. Per differenza si va a percepire quella che è la concentrazione, poi la distribuzione, poi del grasso e poi del tessuto magro.
Anche perché secondo me questa analisi è importante. A volte perdiamo peso o acquistiamo peso, ma non è grasso, è massa magra. Quindi se noi perdiamo peso senza calare il grasso è un problema, vuol dire che anche l'alimentazione è scorretta, vuol dire che mangiamo poche proteine. Quindi a volte possiamo anche avere lo stesso peso, ma se aumentiamo la massa magra è qualcosa di positivo.
Assolutamente. Quindi la prossima volta, so che tu non sei una nutrizionista, ma sei un esperto in nutrizione.
Non possiamo farlo.
Un lettino lo troviamo, tu ce li hai gli elettrodi?
Ma posso procurarteli.
Procura, facciamola via. Tu li devi portare tutte le settimane, tutte le domeniche.
No,
prima del programma noi ci controlliamo.
Io ho un'ossessione.
Mi oppongo.
Una volta
io.
Al mese.
Va bene.
Ma facciamo inizio stagione, fine stagione. Dai, su.
Metà anche, dai.
Dai. Abbiamo finito. Appuntamento domenica prossima. Grazie Davide, grazie Elena.
Da Old Wild West ti aspettano gli Smash Burger, i favolosi burger con cottura smash, con l'inconfondibile crosticina croccante. Buonissimi, vero Lino?
E per questo scelgo Old Wild West, mix of fest.